Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. La cosa più importante della vita è di essere riconciliati con Dio, il nostro creatore. Cioè, noi nasciamo nel peccato, aggiungiamo tanto peccato a quello, e siamo di natura separati da Dio. Siamo colpevoli, siamo sotto condanna. E se noi riceviamo, rimaniamo in quella condizione, arriva la morte, a volte senza alcun preavviso, e a quel punto è troppo tardi, non si può cambiare. Non si può cambiare condizioni con Dio dopo la morte, solo prima della morte. E se uno arriva alla morte non riconciliato con Dio, viene condannato e mandato nel tormento eterno. Alla luce del tormento eterno, non importa come va la vita con tanti o pochi problemi, non importa se tutto viene risolto o se hai una vita di terribili delusioni giorno per giorno. Gesù dichiara a proposito che giova all'uomo guadagnare il mondo intero e perdere l'anima sua. Perdere l'anima, quel termine, vuol dire arrivare al giudizio senza essere perdonato e riconciliato con Dio per essere mandato al tormento eterno. Questo è perdere l'anima. Se non veniamo riconciliati con Dio, saremo respinti da Dio per tutta l'eternità. Gesù ci spiega che avere tutto quello che uno potrebbe sognare, il mondo intero, non vale nulla se perdi l'anima. Quindi la cosa più importante in assoluto non è sì è più importante degli altri, no, non è più importante, non c'è confronto. Per un genitore di sperare che il figlio abbia una bella vita, buona salute, un buon lavoro, una bella famiglia e non viene riconciliato, non importa. Il primo secondo del tormento eterno già cancella ogni benedizione della vita sulla terra. E quello è il primo secondo. E non c'è fine. I nostri peccati sono un'offesa per un Dio tre volte santo. I nostri peccati creano una barriera che noi non possiamo superare, non possiamo cercare di migliorare, perché non possiamo migliorare abbastanza. E comunque c'è tutta la condanna per tutti i peccati compiuti finora. E Dio ha stabilito che il salario del peccato è la morte, la separazione da Lui. Romani 3, 19, 20 ci ricorda che uno che cerca di ubbidire ai comandamenti della legge di Dio, quindi quello che si chiama le opere della legge, cerco di fare quello che la legge di Dio dice, cerco di fare il mio meglio, non sarà giustificato davanti a Dio, sarà condannato. Vi leggo. Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio, perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Nessuno ha mai ubbidito perfettamente la legge di Dio e perciò per mezzo delle opere della legge nessuno sarà mai perdonato, giustificato, accolto da Dio, perché siamo colpevoli e noi non riusciamo ad arrivare a Dio con il nostro impegno. Quante persone mi hanno detto: ma cerco di fare il mio meglio, il tuo meglio non è sufficiente. Assolutamente. Ma per grazia grazia, qualcosa di non meritato, una bontà che non meritiamo. Dio ha provveduto un Salvatore per peccatori, Gesù Cristo, che può fare per noi quello che noi non possiamo fare per noi stessi. Gesù è la via a Dio. Gesù è l'unica via che porta a Dio. Ed è per questo che Gesù dichiara in Giovanni 14, 6. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù è l'unica via per essere riconciliato con il Padre. Gesù è l'unico mezzo che ci fa arrivare a Dio. Nessuno viene al Padre, dice Gesù, se non per mezzo di me. Quanto è importante capire questa verità e predicare questa verità a tutti. Allora, nel nostro studio in Primo Timoteo abbiamo appena considerato i primi 4 versetti del capitolo 2, in cui abbiamo visto che Dio vuole che preghiamo per tutti, non solo per le persone vicine a noi o legate a noi o i nostri cari, ma per tutti, anche le persone che ci creano problemi. Questo cambia come preghiamo, perché la nostra tendenza è di pregare per quelle che amiamo noi. Non dobbiamo pregare per tutti, perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Questo è il cuore di Dio. Quindi noi dovremo avere come priorità nella vita l'impegno di aiutare altri ad essere salvati. Questo deve essere il nostro impegno, di vivere non per avere la vita tranquilla, la casa in ordine, il bel giardino messo bene, un lavoro sicuro e una vita. No, dovremo avere come impegno quello di aiutare altri ad essere salvati. Oggi vogliamo andare avanti in 1 Timoteo 2, dove troviamo una verità fondamentale, estremamente importante per ogni credente. Infatti, questa verità: non puoi essere salvato senza credere a questa verità. Una persona non può essere salvato se non capisce in qualche livello e crede a questa verità. Quindi voglio leggere 1 Timoteo capitolo 2, voglio leggere 5 a 7. Vi è infatti un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, secondo la testimonianza resa nei tempi stabiliti, di cui io sono stato costituito banditore e apostolo, dico la verità in Cristo e non mento, dottore dei gentili nella fede e nella verità. Consideriamo questa meravigliosa, gloriosa verità che c'è un solo Dio e un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. C'è un solo Dio. Dio è Dio. E non esiste altro Dio accanto a Lui. Questa verità viene ripetuta nella Bibbia ripetutamente. Vi leggo solamente 3 versetti fra tantissimi che ci ricordano che c'è un solo Dio. Ci sono tante religioni, tanti dei inventati dagli uomini, ma esiste un solo Dio, quello che si rivela nella Bibbia. Per esempio in Deuteronomio 6, 4, Gesù cita questo nel Nuovo Testamento. Ascolta Israele, l'Eterno, il nostro Dio, l'Eterno è uno. Dio è solo uno, è Lui. Poi Dio dichiara di se stesso in Isaia 44, 6, una dichiarazione categorica, ve lo leggo. Così dice l'Eterno, il Re di Israele e il suo Redentore, l'Eterno degli eserciti. Io sono il primo e sono l'ultimo, e all'infuori di me non c'è Dio. All'infuori di Dio, il nostro Redentore, Dio degli eserciti, non c'è altro Dio. Lui solo è Dio. E Dio vuole che sappiamo questo. Dobbiamo sapere questo. Finché uno crede che ci siano altri dei, non può essere salvato. Poi, quando Gesù prega in Giovanni 17, la preghiera viene chiamata preghiera sacerdotale, prega per i credenti, per quelli che crederanno. Notate quello che dice per quanto riguarda la vita eterna, che ha Giovanni 17,3. Ora questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Dio è l'unico vero Dio. Questo unico Dio si rivela all'umanità tramite la Bibbia e lo vediamo in Gesù Cristo. Dio è l'unico Dio. Dio è creatore di tutto. Dio è sovrano su tutto. Dio è glorioso. Nessun altro ha vera gloria. Dio è assolutamente, infinitamente al di sopra di tutto e tutti. Visibile e l'invisibile e soprattutto. Parlando della sua santità, Dio è assolutamente al di sopra di tutta la sua creazione nella sua santità. Solo Dio è glorioso, solo Dio è santo, solo Dio è onnipotente, solo Dio è onnisciente, pieno di maestà e gloria e sapienza e potenza. Quest'unico Dio esiste in tre persone. Questa è una verità profonda che è quasi, potrei dire, è impossibile afferrare pienamente. Io non capisco e credo, ma non capisco. Cioè, Dio è uno. La Bibbia chiaramente dichiara che Gesù è Dio, più volte. Dichiara che lo Spirito Santo è Dio, più volte. Eppure sono separati l'uno dall'altro, pur essendo un solo Dio. E dobbiamo semplicemente accettare quello che la Bibbia insegna. Non dire sì, ma come può Gesù pregare al Padre se Dio, Gesù è Dio? Gesù è Dio. Ma allora come può pregare al Padre? Sta pregando a se stesso? No, non sta pregando a se stesso, sta pregando al Padre, perché ci sono tre persone in un unico Dio. Questo unico Dio è colui a cui preghiamo. È colui da cui dipendiamo coscientemente o incoscientemente per tutto. Abbiamo letto, cos'era, Salmo 103, quando dice l'uomo è come l'erba e quando Dio soffia. E ho sentito di questo uomo che poco fa a Milano camminando è caduto, caduto, un semplice inciampare cadere. E Dio ha soffiato e quell'erba soffiato via in un attimo. Dipendiamo da Dio. E quanto è importante che comprendiamo la gravità del nostro peccato, perché Dio, essendo santo, non può tollerare il peccato nella sua presenza e il nostro peccato ci separa da Dio. Il problema è che il peccato fa così tanto parte di noi che è difficile per noi di veramente capire quanto è abominevole. È come una persona che cresce dove non si lava e puzza terribilmente, ma ormai è talmente abituato alla sua puzza che non si rende conto, non nota. E il nostro peccato fa parte di noi. Non è che pecchiamo, siamo peccatori. Fa parte della natura dell'uomo. Non è quello che facciamo, è più quello che siamo, è quello che produce i peccati. E perciò occorre un'opera divina da parte di Dio per aprirci gli occhi e farci capire, o meglio dire, iniziare a capire, la gravità del nostro peccato. Infatti Giovanni, in Giovanni 16 Gesù dichiara che lo Spirito Santo convincerà il mondo, individui, del peccato, del giudizio e della giustizia, perché senza l'opera dello Spirito Santo non vedremo il nostro peccato che ci separa da Dio. Quando lo Spirito Santo parla al cuore di una persona e lo fa vedere il suo peccato e lo fa vedere anche il giudizio che gli sta davanti, È la giustizia che quella persona non ha, ma che esiste in Cristo solo, allora quella persona comincia a capire per la prima volta veramente che è separata da Dio. Capendo la propria condanna e capendo che è peccatore, giustamente condannato, capisce per la prima volta che ha bisogno di un salvatore. Cioè, senza l'opera dello Spirito Santo, una persona può dire: no, no, io credo in Dio e credo nel giudizio, così mi impegno a fare il mio meglio e mi fido della misericordia di Dio. Non capisce, no, il tuo meglio non basterà. La misericordia di Dio non può fargli chiudere gli occhi alla sua giustizia nel giudizio. Solo quando Cristo viene rivelato dallo Spirito Santo, una persona capisce: ho bisogno di un salvatore, ho bisogno di qualcuno fra me e Dio, e non può essere un uomo, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ho bisogno di un mediatore. L'uomo sa quello di natura. È per quello che gli uomini inventano religioni. Quante religioni ci sono nel mondo? E gli uomini cercano con sacrifici, con offerte, con preghiere a questo o quell'altro, cercano un modo di arrivare a Dio, sapendo che non possono solo andare a Dio. In tutto il mondo ci sono religioni che hanno mediatori inventati da loro, ma gli uomini non possono stabilire un mediatore che viene accettato da Dio. I tanti mediatori che gli uomini hanno inventato non valgono nulla, sono un inganno, non ci fanno arrivare a Dio. Non esiste nessuno. Maria, la madre di Gesù, ha riconosciuto il suo peccato quando ha pregato a Dio, suo Salvatore. I cosiddetti santi erano tutti uomini che capivano il proprio peccato, sapevano di non meritare nulla. Figuriamoci acquistare meriti oltre abbastanza. La salvezza è solo per grazia. Non esiste nessuno degno di essere un mediatore. Ma Dio ha provveduto quello che gli uomini non potevano provvedere. Dio ha provveduto l'unico mediatore, e quell'unico, un solo mediatore, è Cristo Gesù uomo. Perché il brano lo chiama così? C'è un solo Dio e un solo mediatore fra Dio e gli uomini. Cristo Gesù uomo. Cristo ci ricorda la divinità di Gesù. È Dio incarnato. Ma Dio come Dio non poteva essere un mediatore. Se Gesù fosse rimasto in cielo, non era chiamato ancora Gesù. Se fosse rimasto solo figlio di Dio, la parola divino, 100% divino, non avrebbe potuto farsi mediatore fra gli uomini e Dio, perché è Dio. Quindi doveva incarnarsi, diventare uomo, rimanendo 100% Dio, ma diventando 100% uomo. E Gesù, adesso che è Dio incarnato come uomo, può identificarsi con gli uomini, può morire come uomo sulla croce, prendendo la condanna di altri uomini peccatori. Può essere il nostro mediatore fra noi peccatori e Dio. Doveva diventare un uomo, pur rimanendo Dio, per poter essere mediatore fra noi e Dio Padre. Quindi dobbiamo capire che l'unico modo possibile per arrivare a Dio è per mezzo di Gesù Cristo. Qualunque altro pensiero che sia possibile arrivare a Dio cercando di fare il nostro bene, o perché Dio è misericordioso, o perché ho pregato questo o quell'altro cosiddetto santo, ho fatto certi sacramenti, è un pensiero falso. Gesù dice: io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Altre religioni non salvano. Chiunque, ma tutti quegli uomini, nessuno in nessuna religione sarà salvata se non si rivolge a Gesù Cristo come Gesù il Nazareno, Gesù uomo. Gesù non è che è apparso in altre forme, si tratta di Gesù il Nazareno, Gesù nato a Betlemme, Gesù uomo è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Dio dichiara categoricamente in questo brano che c'è un solo mediatore fra Dio e gli uomini. Io non sto condannando nessuna religione. Dio ha già condannato tutte le religioni. Io sto solo dichiarando quello che Dio dice. E se qualcuno mai ti dice, tu mi stai giudicando, tu dici, io non ti sto giudicando, Dio ti ha già giudicato. Ti sto dichiarando il giudizio che Dio dichiara. Spesso quando parli con qualcuno del peccato, vieni su questo, oh, ma tu mi stai giudicando, la Bibbia dice di non giudicare, la Bibbia dice di giudicare. Ci sono due tipi di giudicare, ma quel tipo bisogna fare e non è poi un giudizio nostro, è il giudizio di Dio, stiamo dichiarando il giudizio di Dio. Un poliziotto non ha stabilito la legge. Un poliziotto arresta qualcuno in base alla legge che lui stesso non ha alcun potere di stabilire. Lui può arrestare, lui può dichiarare, ma lui non ha stabilito la legge. E noi dobbiamo dichiarare la legge che Dio ha stabilito e c'è un solo mediatore. Perciò, quando parliamo con gli altri di Dio, dobbiamo annunciare il peccato, il giudizio è che la salvezza esiste solamente in Gesù Cristo che è Dio incarnato. In Atti 4, Pietro stava predicando a Gerusalemme e guidato dallo Spirito Santo, ascoltate quello che dice di Gesù, sta parlando di Gesù, aveva parlato di Gesù prima. Sia noto a tutti voi e tutto il popolo di Israele che ciò che è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, in virtù di Lui compare davanti a voi questo uomo completamente guarito. Questi è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata di angolo. In nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Esiste salvezza solamente per mezzo di Gesù Nazareno che è stato crocifisso circa 2000 anni fa in Gerusalemme. Solamente chi crede in quel vero Gesù e quello che ha fatto sulla croce può essere salvato. E poi versetto 6 spiega perché Gesù è quel mediatore che può salvarci. Infatti leggo versetto 6 di 1 Timoteo 2, parlando di Gesù, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, secondo la testimonianza resa nei tempi stabiliti. Gesù Cristo ha dato se stesso come prezzo di riscatto. Ripetuti nella Bibbia, leggiamo che Gesù Cristo ha dato se stesso come prezzo di riscatto. Gesù Cristo parla di questo varie volte. Vi leggo in Matteo 20, 28. Gesù si chiama figlio dell'uomo, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quanto è importante che comprendiamo che Gesù ha dato la sua vita per salvarci. È un'immensa consolazione, un'immensa fonte di gioia sapere che Gesù ha scelto di dare la sua vita dalla sua volontà per salvarci, per riscattarci dalla condanna eterna che era nostra. Gesù ha pagato il prezzo della nostra condanna con il suo sacrificio, riscattandoci, pagando Lui. È importante capire che è proprio il sacrificio di Gesù quello che ci ottiene la salvezza. Dio, essendo un giusto giudice, deve punire il peccato. Non può chiudere l'occhio, non può dire va, ti perdono. No, non può perdonarci, deve punire la nostra colpa. Allora Gesù Cristo si è offerto come prezzo di riscatto per pagare quella colpa al posto nostro. Dio ha punito Gesù sulla croce per poter salvarci. vedo qualcosa che può suscitare confusione. In Timoteo abbiamo letto il prezzo di riscatto per tutti. C'è la parola tutti. In Matteo 28 Gesù dice che ha dato la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Allora, perché in primo Timoteo dice prezzo di riscatto per tutti e in Matteo 20:28 dice prezzo di riscatto per molti? Cosa vuol dire? Perché dice molti invece tutti? Allora, due cose. La parola tradotto molti non vuol dire mai tutti. Cioè è una parola che è sempre meno di tutti. Proprio la sua definizione, tutti li usa nella Bibbia, una parola che vuol dire mai tutti. Invece la parola tutti spesso viene usato in senso limitato, non tutti in assoluto. No? Arriva la maestra in classe e dice: ho preso un cioccolatino per tutti. Allora, lei intende un tutti illimitato o tutti gli studenti qui presenti oggi? Cioè, non è tutti nel senso assoluto, tutti nel mondo. Intende in quel contesto quelli là. E molto, molto spesso nella Bibbia la parola tutti viene usata in senso limitato, è molto chiaro. E non c'è discussione su tanti brani. No, certo, in quel caso non vuol dire tutti, tutti. Allora, in un brano così, dove dice riscatto per tutti, cosa vuol dire tutti? Vuol dire letteralmente che Gesù ha pagato il prezzo di riscatto per tutti? Oppure vuol dire tutti, ma non in senso assoluto, perché molti, come dice Gesù stesso in Matteo 20:28, non vuol dire mai tutti, ma tutti spesso non vuol dire tutti. Quindi già per me è già chiaro. Però pensate con me un attimo. Se Gesù avesse pagato il prezzo di riscatto per tutti, letteralmente tutti, il loro peccato è già pagato. Ha pagato lui. Ha pagato al Padre morendo per quella persona lì e quella persona lì che alla fine vengono mandati al lago di fuoco. Ma se Gesù ha pagato, Dio è un giusto giudice e non richiede che un sacrificio bisogna fatto due volte, una condanna venga pagata due volte. Lui non richiede quello. Cioè, se il debito è pagato. Quando Gesù sulla croce, una delle ultime frasi che gridò era è compiuto, che vuol dire, è un termine economico, che vuol dire il debito è pagato pienamente. Gridò, è compiuto, ho pagato pienamente il debito. Ma quale debito? Il debito per ogni persona nel mondo? Allora il loro debito è pagato e non possono essere mandati al lago di fuoco, non possono, il debito è pagato. No, la Bibbia è chiaro che tanti, tanti andranno al tormento eterno. E quindi Gesù ha pagato per tutti coloro che si ravvederanno e crederanno in Dio. Per tutti quelli che vengono salvati. La salvezza è per persone, non solo per giudei. Anche lì, in primo Timoteo, Paolo aveva allagato il tutti. I giudei credevano che la salvezza fosse solo per i giudei. No, no, Gesù è morto per salvare persone di tutte le nazioni, tutte le tribù, tutte le lingue. Allora, chi non crede in Gesù, chi non si ravvede, pagherà la condanna per il proprio peccato con il tormento eterno. È importante capire che il fatto che Gesù non ha riscattato tutti, questo è importante capire, non ostacola la salvezza a nessuno. Perché chiunque si ravvede e crede in Gesù Cristo sarà perdonato e la morte di Gesù applicherà a quella persona. Assolutamente, il fatto, dobbiamo predicare l'Evangelo a tutti ed è un'offerta valida, vera. Possiamo dire a tutti, Gesù ti comanda a ravvederti e credere in Cristo. E se tu ti ravvedi e credi in Cristo, Dio ti perdonerà in base al sacrificio di Gesù Cristo. È 100% vero e possiamo dirlo veramente a chiunque. Io prego che ognuno di noi riconoscerà sempre di più l'immensità della benedizione che Gesù Cristo ha pagato il tuo peccato, se tu sei un figlio di Dio. Gesù mi ha riscattato, Gesù mi ha riscattato. E poi prego che noi annunceremo che il perdono è disponibile in Gesù Cristo a tutti, non solo ai giudei, ma a tutti. Possiamo annunciare questo a tutti, dobbiamo. Poi un commento, lui dice, secondo la testimonianza resa nei tempi stabiliti. Cosa vuol dire? Per secoli prima di Cristo i giudei credevano che la salvezza fosse solo per i giudei. Però dopo la risurrezione e l'ascensione in cielo, Dio ha rivelato agli apostoli che la salvezza è per tutti gli uomini, non solo i giudei. E per persone da tutte le nazioni, per i giudei questa era una verità stravolgente. Questa testimonianza è stata resa nei tempi stabiliti da Dio. E questo vuol dire, perché di quello che so, nessuno qui è giudeo di origine. Vuol dire che la salvezza è anche per noi. Che meravigliosa verità. Quindi, quando parliamo con gli altri, dobbiamo dichiarare in modo categorico che c'è un solo Dio e che Lui è sovrano ed è santo e noi siamo separati da Lui, saremo giudicati da Lui e ci serve un mediatore. E Dio stesso ha provveduto quel mediatore in Gesù Cristo, Dio incarnato. Questo è il messaggio che uno deve vedere e credere per essere salvato. Gesù Cristo è il nostro mediatore perché Gesù Cristo ha dato se stesso come prezzo di riscatto. Prego che ognuno di noi possa rendersi conto quanto è grande la testimonianza che Gesù ha fatto di essere il prezzo di riscatto per la nostra salvezza, nonostante che noi non siamo giudei. E questa verità abbiamo principalmente per mezzo dell'Apostolo Paolo. Pensate, noi abbiamo questa verità per mezzo dell'Apostolo Paolo. Dio si è servito di Paolo per far arrivare l'Evangelo e la verità di Dio a molto del mondo. E noi abbiamo ricevuto questo messaggio da quelli che avevano sentito questo da Paolo. Per esempio, leggo di nuovo, voglio vedere versetto 7, quindi leggo 1 Timoteo 2 da 5 a 7. Vi è infatti un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, secondo la testimonianza resa nei tempi stabiliti, di cui io sono stato costituito banditore e apostolo, dico la verità in Cristo e non mento, dottore dei gentili nella fede e nella verità. Consideriamo quello che Paolo dice della sua chiamata, di cui io sono stato costituito banditore e apostolo, dico la verità in Cristo e non mento, dottore dei gentili nella fede e nella verità. Paolo è stato costituito banditore e apostolo e dottore. Questa frase, io sono stato costituito, vuol dire che non è stato Paolo a scegliere di essere apostolo e banditore, è stato Cristo a scegliere Paolo. È Cristo che sceglie chi vuole nei ruoli che egli vuole. Io voglio leggere quello che dichiara di Cristo ormai salito in cielo in Efesini 4:11. Parlando di Gesù, egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti ed altri come pastori e dottori. Cristo ha dato. Tuttora, pastori e dottori, è lui che dà. Gesù Cristo stabilisce gli uomini che egli vuole nei vari ruoli nella Chiesa. Allora, c'è una cosa molto triste. Mi spezzo il cuore. Ci sono tanti uomini e ancora più triste perfino donne che prendono ruoli che Cristo non ha dato a loro. Non hanno le qualifiche elencate. in 1 Timoteo 3 e Tito 1. E si chiamano pastori o dottori o anziani e non sono da Dio perché non hanno le qualifiche. Non dovrebbero essere in quel ruolo. Ma coloro che sono stati scelti da Dio sono veri pastori e dottori perché è Cristo che li ha messi lì, li ha costituiti in quei ruoli. Ma io voglio dirvi una cosa. Ognuno di voi è stato costituito in un ruolo, ovviamente in vari ruoli, da Cristo. Vi leggo quello che troviamo in 1 Corinzi 12, da 12 a 18. 1 Corinzi 12, da 12 a 18, se volete seguire. Questo sta parlando che siamo tutti membri del corpo di Cristo e Dio ci ha messi nel corpo come voleva Lui. Vi leggo. Come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Ora, noi tutti siamo stati battezzati in uno spirito, nel medesimo corpo, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, e siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito. Infatti, anche il corpo non è un solo membro, ma molte. Se il piede dicesse, perché non sono mano, io non sono parte del corpo? Non per questo non serve parte del corpo. E se l'orecchio dicesse, perché non sono occhio, io non sono parte del corpo? Non per questo non serve parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha posto ciascun membro nel corpo come ha voluto. Non stiamo a guardare a fondo questo, ma notate quell'ultima frase. Ora Dio ha posto ciascun membro nel corpo. Dio ha posto. E sapete che nel greco è la stessa identica parola che abbiamo nel nostro brano. Sono stato costituito. E qui è tradotto Dio ha posto, Dio ha costituito. È la stessa parola. Come Dio ha costituito Paolo, apostolo, ha costituito ciascuno di noi nei ruoli che ci ha dato. Allora, Paolo conosceva il suo ruolo e svolgeva il suo ruolo. Tu conosci i tuoi ruoli e li svolgi. Abbiamo parlato nel passato che ognuno di noi ha doni spirituali. E uno dei ruoli più importanti in assoluto è il ruolo di essere membri della Chiesa e usare, come Dio ci comanda, i nostri doni per edificare gli altri. Paolo svolgeva il suo ruolo. Tu stai svolgendo il tuo ruolo? Tu ti impegni per edificare il corpo di Cristo e promuovere il regno di Dio? O sei preso con le tue cose? E per te benedire Dio è benedire Dio che ti sta benedicendo nelle tue cose. E i tuoi ringraziamenti sono sempre focalizzati sul tuo piccolo mondo. Oppure stai vivendo i ruoli che Dio ti ha dato. È quello di essere membro del corpo di Cristo, con qualcosa da contribuire, come dice in Efesini 4, 16, fino a 16. Abbiamo doni spirituali, viviamo i ruoli che Dio ci ha dato. Certamente ci ha dato anche i ruoli come mariti, mogli, genitori, figli, datori, dipendenti, e dobbiamo anche svolgere quei ruoli che siamo stati costituiti in quei ruoli. E Paolo quindi è stato costituito banditore. In secondo Timoteo la stessa parola viene tradotto araldo, in secondo Pietro viene tradotta predicatore. La parola usata qui descrive qualcuno che ha un ruolo ufficiale di proclamare un annuncio ufficiale da parte del sovrano. Un vero banditore non parla del suo. E quando è qualcuno che viene scelto dal sovrano per parlare nel nome del sovrano, annunciando le sue verità al popolo. Paolo è stato scelto da Gesù Cristo per annunciare le verità di Cristo al mondo. Ma sapete che anche tu, se sei salvato, sei stato chiamato ad essere un banditore? La Bibbia lo dice. In Marco 16, abbiamo la stessa parola banditori in forma verbale e tradotto predicate. Perché banditori può essere tradotto predicatore. È la stessa parola in greco, non ci sono due parole. E Gesù dice, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Questo è per tutti i credenti. È la stessa parola, bandite l'Evangelo ad ogni creatura. Quindi noi siamo stati costituiti come banditori dell'Evangelo. Io prego che possiamo essere fedeli alla nostra chiamata, come Paolo. Paolo fu costituito anche un apostolo. Allora, ci sono banditori oggi, siamo noi banditori, ma non siamo apostoli. Un apostolo era uno che ha visto Gesù Cristo risuscitato, fisicamente visto. Era un testimone della risurrezione di Gesù Cristo. C'erano i dodici, avevano sostituito Giuda. E poi Cristo Gesù è apparso a Paolo sulla via di Damasco, scegliendolo come apostolo. Allora, gli apostoli avevano un'autorità speciale da Cristo. Dio confermava alla loro testimonianza quello di Dio con segni e prodigi. Vi leggo di quello in Ebrei 2, 3, 4. E qui gli apostoli vengono riscritti coloro che avevano udito Cristo. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata inizialmente annunciata dal Signore, è stata confermata a noi da coloro che l'avevano udita, mentre Dio ne rendeva testimonianza con segni e prodigi, con diverse potenti operazioni e con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. Notate che il brano dice che Dio rendeva testimonianza a quello insieme a quello degli apostoli con segni e prodigi. Paolo dice questo in 2 Corinzi 12. I Corinzi cominciavano a dubitare che Paolo fosse apostolo e lui dimostra: no, io sono apostolo, e spiega così parlando di sé. 2 Corinzi 12, 12. Ora, i segni dell'apostolo sono stati messi in opera fra voi con grande pazienza, con segni e prodigi e con potenti operazioni. Voi sapete che sono apostolo? Ho compiuto i miracoli davanti a voi. Io sono stato costituito apostolo. E io ringrazio Dio per questo, perché insieme al ruolo di essere il dottore ci ha dato molto del Nuovo Testamento. Noi siamo i beneficiari ancora del ministero di Paolo. Poi Paolo parla del suo ruolo come apostolo, che si è affaticato più di tutti gli altri apostoli. Leggo 1 Corinzi 15, 9, 10. Io infatti sono il minimo degli apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono, e la sua grazia verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Quanto è importante per noi di riconoscere che quando riusciamo ad essere usati da Dio, e se capita come Paolo più di altri, ben venga, ma è la grazia di Dio che è con noi. Non è mai per merito, non c'è mai spazio per uno di gloriarsi in quello che Dio ha scelto di fare tramite lui. Notate che a questo punto Paolo si interrompe per dichiarare che sta dicendo la verità in Cristo, non mentendo. Paolo era un uomo timorato di Dio e diceva solo la verità. Ed io prego che noi possiamo dire solo la verità, che le persone possono. Ho parlato con una persona poco fa e ho detto: se tu mi dici, io ci credo, perché so che tu sei timorato di Dio. Possono dire quello di te? Possono dire: se tu me lo dici, io ci credo. Paolo era così. E poi Paolo è stato costituito anche dottore dei gentili, nella fede e nella verità. Dottore vuol dire nella Bibbia uno che insegna la verità di Dio, e Paolo insegnava sia pubblicamente che casa a casa, per casa. E l'insegnamento che Dio ha dato Paolo è arrivato a noi. Tutte le epistole scritte da Paolo è l'insegnamento che Paolo ha ricevuto da Cristo, ha insegnato in modo molto chiaro e noi godiamo questo nella Bibbia. Quindi moltissimo di quello che noi conosciamo della nostra salvezza, della divinità di Cristo, l'opera dello Spirito Santo, come Dio ci ha salvato, come vivere la vita cristiana, moltissimo viene tramite l'insegnamento di Paolo. Noi stiamo traendo benefici da quello che Paolo ha insegnato quasi 2000 anni fa. Paolo ci insegna nella fede e nella verità. Quello che insegna è fedele, assolutamente fedele, ed è pienamente verità. Paolo non diceva nulla del suo, ma insegnava fedelmente la verità di Dio. E prego che noi accoglieremo l'insegnamento di Paolo pienamente. Quindi c'è un solo Dio. Per quanto gli uomini inventano altri dei, esiste un solo vero Dio. Questo Dio esiste in tre persone, ma è un unico Dio, ed Egli è sovrano, Egli è glorioso, Egli è santo, Egli è potente, e saremo giudicati da Lui. Il nostro peccato ci separa da Dio, perché è un Dio santo, è grave, grave, grave il nostro peccato, è la cosa più importante della vita, è di essere riconciliati con Dio. Perché se no c'è un'eternità di tormento. E se uno aspetta la morte sarà troppo tardi. E stabilite che gli uomini muoiono una volta sola e dopo di ciò viene il giudizio. L'uomo non può arrivare a Dio con le proprie forze. Non può riconciliarsi da solo a Dio. Serve un mediatore. Solo tramite un mediatore possiamo essere riconciliati a Dio, perdonati e salvati, ma esiste un solo mediatore, Gesù Cristo uomo. Tu hai detto oggi a Dio: grazie per Cristo che mi ha fatto essere tuo figlio. Non è una preghiera che si diventa mai vecchia, non diventa mai vecchia quella preghiera. Se vieni dal cuore meraviglioso ogni giorno: grazie per Gesù Cristo, il nostro Redentore. Gesù Cristo è l'unico mediatore. Quindi la cosa più importante nella vita è di correre a Gesù per essere riscattati, perdonati e riconciliati con Dio. Una volta perdonata, la cosa più importante della vita qual è? Di impegnarci affinché il regno di Dio cresca, affinché i credenti vengano edificati usando i doni e affinché altri arrivano a sentire l'Evangelo, il peccato, il giudizio e la salvezza in Gesù Cristo. Come Paolo, anche noi siamo chiamati ad essere banditori, siamo comandati da Gesù, usa la stessa parola. Predicate, bandite l'Evangelo a ogni creatura, a ogni persona. Io prego che avremo la gioia di vedere altri salvati, salvati dal tormento eterno, salvati per stare per sempre nella presenza di Dio. Perché c'è gioia in cielo quando un peccatore si ravvede? Gioia in cielo perché Dio tiene conto dell'eternità e dice: io potrei benedire un uomo con bella salute, una bella famiglia, bella vita, ma poi se va all'inferno per tutta l'eternità in tormento, che importa? E Dio ha una prospettiva giusta. Prego che noi avremo quella prospettiva di dedicarci a portare altri alla salvezza, e Dio salverà, sarà Dio a salvare. Grazie a Dio per come Cristo cura la Chiesa, ci ha fatto sentire l'Evangelo, ci ha dato la Bibbia, ci ha dato uomini per curarci e guidarci, e Cristo opera in noi per far crescere il corpo, la Chiesa. Oh, che possiamo noi vivere i ruoli che abbiamo ricevuti, o che possiamo usare i nostri doni spirituali e avere comunione per ricevere dagli altri. Prego che avremo immensa gioia pensando al nostro mediatore, Cristo Gesù, uomo. Per mezzo di Lui abbiamo libertà di avvicinarci al trono della grazia. Per mezzo di Lui, Gesù Cristo, abbiamo la viva speranza dell'eternità con Dio. Viviamo per proclamare questa notizia in attesa di vedere Gesù Cristo. Preghiamo. Signore nostro, tu che sei santo e glorioso, tu che sei in un fuoco consumante che gli uomini non potrebbero mai avvicinarsi a te perché sei troppo santo, hai provveduto tu il mediatore. E a che prezzo? A che prezzo? Gesù doveva lasciare la gloria, spogliarsi dalla gloria di essere uguale a Dio. Doveva rivestirsi dell'umanità ed essere ubbidiente fino alla morte, la morte di croce. Ma ha fatto questo. L'ha fatto per amore. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Mentre eravamo senza forza, per amore Dio ha mandato Gesù Cristo a morire al nostro posto. Oh Padre, grazie per la salvezza e il perdono in Gesù Cristo. Grazie che Gesù Cristo ha dato se stesso totalmente come prezzo di riscatto. E questa salvezza è disponibile a tutti. Oh, e vogliamo noi vivere i ruoli che, a cui ci ha costituiti. Ci ha chiamati ad essere banditori dell'Evangelo. Ci ha chiamati ad essere membri del corpo di Cristo, edificando gli uni gli altri con i doni che abbiamo ricevuto. Vogliamo impegnarci a vivere quello per cui ci ha chiamato. Opera in noi, mostraci il nostro peccato, mostraci il nostro egoismo, la mancanza di fede, perché presso Cristo c'è perdono. E ti prego che ci aggrapperemo a quel perdono. Glorificati in noi, ti prego, salvando anche altri, fortificandoci. Ti prego questo per la tua gloria, ti prego questo nel nome del nostro Mediatore, Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.